10:01, questa è Radio Popolare. Pubblica, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Martedì 24 settembre, Pubblica va in onda tutti i giorni dal lunedì al giovedì, dalle 11 alle 11:30. Stamattina parliamo dei Berlusconi e degli agnelli Elkan. Due famiglie ormai senza più capostipiti, ancora molto influenti sui destini dell'Italia. La famiglia Agnelli Elkan è arrivata già alla quinta generazione, dal senatore Giovanni Agnelli, il fondatore della Fiat, per arrivare fino a John Elkan, l'attuale presidente del gruppo Stellantis. Mentre i Berlusconi, come è noto, sono solo la seconda generazione rispetto al fondatore dell'impero Fininvest. A loro modo sono queste famiglie, delle famiglie che potremmo dire tradizionali. In che senso tradizionali? Nel senso che considerano il patrimonio e il futuro sviluppo di questo patrimonio un po' come la guida esclusiva delle relazioni tra membri dello Stato, dello stesso nucleo. Famiglie così tradizionali da avere entrambe trasferite in Olanda, sotto la favorevole legislazione olandese, le sedi che contano dei loro imperi finanziari. Allora, che cosa succede e che cosa è successo in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, che ci farà capire un po' quanto è importante andare a mettere il naso nello stato di salute di queste due famiglie? Le ultime notizie importanti che riguardano queste famiglie arrivano una dalla Corte di Giustizia Europea e l'altra dalla Procura di Torino. La Corte di Giustizia Europea la settimana scorsa, con una decisione importante, ha fatto un grossissimo regalo ai Berlusconi. Di fatto ha tolto alla Fininvest alcuni limiti che la Fininvest aveva nella gestione della sua partecipazione nella banca Mediolanum. Grazie a quella sentenza quei vincoli sono caduti ed erano vincoli che la BCE aveva imposto ormai una decina d'anni fa, nel 2014, di fatto aveva congelato al di sopra del 10% le quote che il principale azionista Silvio Berlusconi possedeva. Perché la BCE aveva congelato quelle quote? Perché riteneva che appunto il suo principale azionista Silvio Berlusconi non aveva più i requisiti di onorabilità, questo dopo la condanna definitiva per frode fiscale nel 2013, e quindi una parte delle sue azioni nella banca Mediolanum erano state congelate. Questa è la buona notizia, diciamo così, che è arrivata negli ultimi giorni a favore dei Berlusconi. Le notizie invece sul fronte della famiglia Agnelli e Elkan, almeno le ultimissime, arrivano dalla Procura di Torino. Per la prima volta nella storia centenaria della famiglia, una procura ha ottenuto un sequestro preventivo nei confronti dei membri della famiglia. Sono stati sequestrati preventivamente quasi 75 milioni di euro. I tre nipoti dell'avvocato John, Ginevra e Lapo sono indagati per frode fiscale e truffa ai danni dello Stato, questo presso la Procura di Torino. La vicenda ruota attorno alle eredità dei nonni, se così possiamo dire, l'eredità di Marella Caracciolo, la vedova dell'avvocato, e alla causa civile, alla denuncia penale che sono state avviate dalla madre dei tre nipoti, cioè Margherita Agnelli, la figlia di Marella e di Giovanni Agnelli. Le accuse verso il capo di Stellantis, John Elkan, sono accuse importanti, perché Margherita Agnelli, la madre, sostiene di essere stata privata della sua quota legittima di eredità, prima quella del padre Gianni Agnelli e poi della madre Marella Caracciolo. Allora, questa è la premessa, giusto per dire che non stiamo parlando di soggetti ininfluenti sui destini collettivi nostri, che siamo qui a Radio Popolare e voi lì all'ascolto. Buongiorno e benvenuta alla professoressa Marcella Corsi.
Buongiorno, bentrovati e bentrovate.
Economista, insegna all'Università La Sapienza di Roma e tra le fondatrici della rivista online ingenere.it. Buongiorno e benvenuto anche a te, Giovanni Valentini.
Buongiorno, buongiorno a tutti, eccomi qua.
Giornalista, scrive sul Fatto Quotidiano, ha partecipato alla fondazione di Repubblica a metà degli anni 70 e di cui è stato in seguito anche vice direttore, è stato direttore anche dell'Espresso. Allora, chiariamo subito una questione, in maniera quasi definitoria direi, e lo chiedo ad entrambi, a Giovanni Valentini e a Marcella Corsi. Quando parliamo dei Berlusconi e degli Agnelli Elkan, stiamo parlando sempre di due famiglie molto influenti sui destini di questo paese. Valentini.
Non c'è dubbio, intanto complimenti per la premessa, perché mi è sembrato un riepilogo molto chiaro ed efficace della situazione. Io credo di non essere sospetto di simpatie particolari nei confronti della famiglia Berlusconi, avendo cominciato a fare polemica contro la concentrazione televisiva e pubblicitaria di Silvio Berlusconi a metà degli anni Ottanta. 10 anni prima che Berlusconi entrasse in politica, proprio sulle pagine dell'Espresso. Devo dire però che al momento, di fronte a questa situazione, ho una certa propensione per i figli di Berlusconi rispetto agli Agnellini, ai nipoti dell'avvocato Agnelli, perché i Berlusconi, bene o male, continuano a fare il loro mestiere.
Allora, su questo, Giovanni Valentini, scusami, ti fermo. Per quale ragione? Perché la domanda che vi farò tra due minuti è proprio questa, cioè che cosa è accaduto dopo la perdita, la morte dei capostipiti, che cosa è accaduto nelle attività produttive. Resto ancora sul tema del essere influenti, essere due famiglie ancora determinanti per un pezzo dei destini collettivi di questo paese. Marcella Corsi.
Scusa, basta dire allora che cosa gli Agnelli posseggono ancora e quanto influiscono nel sistema dell'informazione attraverso i giornali superstiti che mantengono, oltre alla catena produttiva dell'auto e della componentistica, quindi per tutti gli stabilimenti e gli operai che ci vivono, e quanto contano i Berlusconi, per esempio, nella questione degli extraprofitti bancari, su cui, come tu hai ricordato, hanno avuto ragione per quanto riguarda Mediolanum, però hanno sicuramente un'influenza molto grossa su Forza Italia e sulla maggioranza e sul governo di cui Forza
certo.
Italia fa parte.
Marcella Corsi.
Ma sì, aggiungo a quello che diceva anche Valentini, che entrambi hanno, ma sicuramente i Berlusconi, forse anche più degli Agnelli da questo punto di vista, hanno forgiato e continuano in qualche modo a condizionare il costume italiano, ovviamente Berlusconi direttamente attraverso le TV commerciali che posseggono, ma è ovvio che entrambe le famiglie attraverso anche la loro partecipazione a importanti quotidiani e organi di stampa, quindi direi che al di là dell'economia queste sono famiglie che hanno e continuano a influenzare pesantemente il costume italiano, non necessariamente in modo positivo dal mio punto di vista.
Allora, dicevamo, la perdita del capostipite in queste due famiglie, Berlusconi, Agnelli e Elkan, e riferimento a Silvio Berlusconi e ai tra i capostipiti della famiglia torinese, quello più recente scomparso, cioè Gianni Agnelli, l'avvocato. Che cosa è accaduto successivamente? È accaduto che, ad esempio, nel caso degli Agnelli, la marcia di quell'impero sia stata in qualche modo dirottata, no? Rispetto a quella che è stata storicamente l'attività principale, se non esclusiva in alcuni periodi, e cioè quella dell'auto. E si sta passando di fatto, anche se come dire, alcuni elementi di cronaca di questi giorni potrebbero far pensare il contrario, ma si sta passando di fatto da quella famiglia che ha avuto il dominio assoluto della produzione dell'auto in Italia, è stato un produttore rilevante a livello europeo e mondiale, oggi si va verso la finanza, gli interessi, la gestione, diciamo così, di questi patrimoni attraverso la finanza, oppure, Valentini lo diceva già poco fa, il controllo di alcuni media importanti. Quando parliamo dei media in Italia stiamo parlando di Repubblica, della Stampa e di una serie di quotidiani locali. Quando ci riferiamo all'estero rispetto all'Italia ci riferiamo ad esempio al controllo di un settimanale come l'Economist, un settimanale britannico molto influente in giro per il mondo, e quindi anche lì è una proprietà importante. E quando parliamo invece dei Berlusconi, che cosa succede? Che rispetto all'epoca del capostipite, ora i figli, soprattutto Marina e Pier Silvio, sembrano ancora ancorati, no? a lasciare la loro attività produttiva principale, la televisione, come il core business della loro attività, televisione, pubblicità, diritti e quant'altro. Valentini, come si può spiegare queste differenze? In un caso Agnelli si va lontano da quello che è stata l'attività produttiva e nell'altro Berlusconi, forse perché è passato poco dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, comunque si resta ben saldi sulla televisione, anche se la televisione sembra essere, no, un medium molto maturo da questo punto di vista. Valentini?
Beh, io per quanto riguarda la influenza della famiglia Berlusconi, della televisione dei Berlusconi sul costume, sulla vita sociale, sulla vita politica italiana, a cui giustamente si riferiva prima la professoressa, ho cominciato per l'appunto a metà degli anni 80 a parlare di questi argomenti, perché la rivoluzione cominciò, per dirla con una battuta, con Drive-In e con con i filmati dei video dei Puffi che influenzavano, quindi c'è una lunga storia da questo punto di vista. La ideologia, per così dire, della TV commerciale è una ideologia consumistica che sicuramente ha prodotto dei danni e continua a produrli. Però per quanto riguarda gli Agnelli, ecco, io vorrei citare qualche frase rapidamente di Luca Montezemolo, ex presidente della Ferrari, uomo della Fiat da sempre, amico personale dell'avvocato Agnelli. Proprio nei giorni scorsi Montezemolo a Torino ha lanciato un j'accuse pesantissimo nei confronti di Stellantis, dicendo che l'Italia non ha più una produzione di automobili, la Fiat non c'è più, la Maserati non c'è quasi più, e così lancia Pimarelli e Comau. Sono una serie di critiche a cui Montezemolo ha aggiunto la fuga strategica imposta dall'amministratore delegato Carlos Tavares, portoghese, per cui ormai la Fiat come soggetto produttore di automobili è in smobilitazione. Basterebbe dire che oggi la Spagna produce più automobili di quanto ne produce l'Italia. Qui c'è stata una consapevole, o meno, non lo so, ma una scelta precisa di abbandonare l'industria, la produzione, con tutte le implicazioni che questo comporta in un paese in cui c'è una Costituzione che, come ricordiamo, stabilisce la responsabilità sociale dell'impresa a favore della finanza. La finanza che cos'è? È la rendita finanziaria. E make money, fare moneta, e chi ha soldi investe sui soldi, sulla moneta e guadagna. Così hanno smobilitato i giornali, basterebbe citare la vendita, ma vorrei dire la svendita di un settimanale glorioso come l'Espresso e di tutta la catena, o quasi tutta la catena dei giornali locali che Carlo Caracciolo, fratello di Marella Agnelli, aveva messo in piedi, e appunto come lo stesso Montezemolo denuncia, la liquidazione di tutto il comparto dell'auto. Ecco, questa è la differenza, secondo me, oggi fra i Berlusconi e gli Agnelli. Resta il fatto, comunque, concludo, che i Berlusconi hanno fatto delle aperture, interessanti, significative, apprezzabili su tutta la tematica dei diritti civili, ma resta il fatto che se uno di loro, Marino o Pier Silvio, dovessero decidere di entrare in politica, resta il problema irrisolto, gigantesco, colossale, di un conflitto di interessi bis che in questo caso non sarebbe più tollerabile.
Tra l'altro, quella dichiarazione di Montezemolo che tu citavi prima, hai fatto bene ad introdurre quel capitolo lì, perché è una denuncia molto forte da un uomo che è stato storicamente contiguo, no, alla famiglia per ragioni di interesse, per ragioni anche forse affettive, no? Per quanto tempo è stato detto che Montezemolo era il figlio segreto di Gianni Agnelli, e quindi una relazione comunque molto stretta, infatti in quelle parole parole, tra quelle parole ci sono anche quelle che lui ha riferito, Montezemolo, agli operai di tutto il gruppo, parlando di operai che vengono umiliati con la cassa integrazione. Ma torno dalla professoressa Corsi per capire se questo svuotamento di interesse per l'auto, ci soffermiamo un momento solo sulla famiglia appunto Agnelli e Elkan, questo che danni produce alla lunga per un sistema economico e produttivo come quello italiano, no? Concentrato sulla manifattura negli anni gloriosi del suo sviluppo, meno nel corso degli anni successivi, ma oggi se questo dirottamento dell'auto fuori dall'Italia dovesse ulteriormente confermarsi, professoressa, che rischi corre l'economia italiana, oppure invece sarà un bene?
Allora,
non voglio escludere nulla.
Non mi lancio in previsioni che hanno bisogno di essere supportate da dati e informazioni che in questo momento non ho sotto mano. La questione, volevo tornare sul punto della finanziarizzazione dell'economia a cui prima si faceva riferimento. Questo non è un fenomeno che riguarda i Berlusconi o gli Agnelli o chi per loro. Questo è un fenomeno che ha riguardato il capitalismo maturo praticamente in qualsiasi parte del mondo, inclusa la Cina. Lo dico per chi ci ascolta: i cinesi posseggono gran parte del debito mondiale, quindi questa è una tendenza del capitalismo maturo ad abbandonare, se vogliamo, la componente produttiva a favore della componente finanziaria, e del resto quello che ha procurato la grande crisi finanziaria del 2008, quindi non dobbiamo dimenticarcelo, insomma, è una tendenza generale. Ma tornando alle nostre grandi famiglie, allora l'allontanamento, allora, senza ombra di dubbio.
Quindi scusami, professoressa Corsi, no, la interrompo soltanto per quel punto, è giusto allargare il ragionamento. Quello che le chiedevo prima non era tanto una previsione di ciò che accadrà, ma che cosa può significare se un sistema economico come il nostro, certo, perde una gamba come quella dell'auto.
Certo. No, adesso ci stavo infatti arrivando subito, non volevo divagare.
Prego.
Ma togliamo subito ogni dubbio a chi ci ascolta. FCA non è un'impresa italiana, non è più concepibile pensarla così, nel senso Stellantis, come ovviamente da un punto di vista poi finanziario, insomma non è un'impresa italiana, ha una base finanziaria in Inghilterra, ha una base finanziaria in Svizzera, cioè non è un'impresa italiana. Gli Elkan non sono più degli imprenditori italiani, sono degli imprenditori globali. La resistenza rispetto agli impianti di produzione automobilistica ovviamente riguardano centinaia, ancora migliaia di lavoratori che ovviamente lavorano per questa multinazionale, ma le multinazionali non sono radicate sui territori. Questo non lo vediamo soltanto adesso con l'auto, lo vediamo ancora prima con tutta la produzione di elettrodomestici, con la crisi della famiglia Merloni, tanto per parlare di un'altra grande famiglia industriale italiana, o di altre famiglie, diciamo, che hanno comunque delocalizzato al di fuori del nostro territorio. Quindi è chiaro che la chiusura degli impianti FCA in Italia sarebbe disastrosa dal punto di vista occupazionale, ha ragione, per l'amor di Dio, Montezemolo a sottolinearlo, però sarebbe anche un po' naive pensare che sia un fenomeno di capitalismo industriale che ci appartiene direttamente.
C'è ancora un capitolo che voglio toccare con voi, prima di salutarci e di chiudere questa nostra conversazione, ed è il rapporto che queste due famiglie stanno avendo con il governo di oggi, e quindi il governo Meloni, il governo di questa destra, perché a sentire appunto anche le dichiarazioni che sono state fatte in queste settimane, ma grosso modo direi in questi mesi, da quando il governo Meloni ha avuto la fiducia in Parlamento ormai 2 anni fa, e cioè che ad esempio per quanto riguarda gli Elkan Agnelli in qualche modo sembrano essere odiati, no? da alcuni esponenti di questo governo, in particolare il ministro Urso, che è quello che si deve occupare di questa materia dell'auto e della produzione industriale, che qui in Italia non perde occasione per ricordare che in Italia non basta un unico produttore di auto, quindi dice Stellantis da solo non può giocare la partita senza pensare che possano arrivare altri competitori, diciamo, in Italia a contendergli il mercato dell'auto. E soprattutto il governo italiano, attraverso il ministro Urso, lascia intendere che bisogna aprire le porte di questo paese, dell'Italia, oltre che dell'Europa, alla Cina. Questo per quanto riguarda il versante, appunto, Agnelli. Poi vediamo dopo Berlusconi. Professoressa, che cosa significa questa relazione che per un industriale, un gruppo industriale come quello, ormai appunto lei faceva bene a ricordarci, non è più italiano, ma possiamo dire è italo-americano e francese, un po' mischiato, dove quelli che hanno il panino in mano però sono i francesi e non gli italiani o gli americani. Che cosa significa avere un rapporto così conflittuale con il governo quando sei un grosso produttore, in questo caso di auto, in un paese piccolo come l'Italia, professoressa?
Beh, vuol dire proprio questo, vuol dire che noi siamo abituati, proprio quello che abbiamo appena ricordato, noi siamo abituati ad un rapporto con la Fiat come un'impresa italiana supportata dallo Stato, perché non dimentichiamoci quanti aiuti la Fiat abbia ricevuto nel tempo anche rispetto a situazioni critiche di tipo produttivo, e del resto, diciamo, tutto l'utilizzo della cassa integrazione a cui, ripeto, ancora una volta Montezemolo ha fatto riferimento a suo modo, riguarda questo tipo di aiuti. Non so quanti impianti sarebbero rimasti aperti, parlo di Melfi, come parlo di altri impianti, di grandi impianti Fiat in Italia, senza il supporto dello Stato. Quindi questo però valeva per un'impresa italiana, ecco, tutto questo è più difficile farlo valere per un'impresa multinazionale, perché quando si parla di un'impresa multinazionale è evidente che anche da un punto di vista di condizionamenti esterni in un processo di globalizzazione globale della produzione è difficile anche per semplici meccanismi di concorrenza tutelata fra l'altro dall'Unione Europea, come sappiamo bene, fra l'altro da poco è uscito il nuovo rapporto Draghi sulla concorrenza, quindi se ne sta parlando molto di questi tempi. Ecco, è inevitabile che il governo italiano debba fare i conti con altri possibili operatori sul territorio italiano, ma questo perché, tornando all'inizio, FCA Stellantis non è più un'impresa italiana.
Chiaro. Allora, Giovanni Valentini, per andare a chiudere, i rapporti invece dei Berlusconi con il governo Meloni potremmo dire che sono un po' così in surplus tra rotture e intese. E gli ultimi fatti sono quelli negativi, almeno a Meloni sembra proprio non essere andata giù. Valentini, l'intervista che era stata organizzata da Mediaset e poi saltata a Maria Rosaria Boccia, questo dopo le dimissioni del ministro San Giuliano. Così come insopportabile per Meloni, almeno lo scrivono le cronache dal palazzo, sarebbe stata la visita di Draghi a Marina Berlusconi la settimana scorsa qui a Milano. Ecco perché la tassa sugli extra profitti, visto che Meloni sarebbe insoddisfatta appunto dello stato di relazione con i Berlusconi, ecco che quella tassa sugli extra profitti è tornata ad essere una delle opzioni della legge di bilancio, no? quasi come una vendetta di Meloni nei confronti dei Berlusconi. Questo può essere un problema serio per il futuro, visto che il gruppo si sta comunque consolidando in quel settore maturo che è quello della televisione. Valentini. Valentini, non lo sento più. Ah, peccato. Peccato, è caduta la linea e purtroppo mancano pochi minuti, un paio di minuti prima di andare a chiudere, quindi non riusciamo a fare in tempo neanche a chiamarlo. Professoressa Corsi, allora io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina.
È sempre un piacere.
Anche per me, grazie ancora, peccato che non siamo riusciti a concludere con un ultimo giro di opinioni da parte di Giovanni Valentini, sarà l'occasione di un'altra volta. Buona giornata, professoressa Corsi, a presto.
Altrettanto, a tutti e a tutte.
Marcella Corsi è economista, insegna all'Università La Sapienza di Roma. È tra le fondatrici del sito di informazione ingenere.it. Giovanni Valentini, che invece abbiamo avuto ospite quasi fino alla fine, giornalista, è stato tra i fondatori di Repubblica negli anni 70, di cui è stato poi vice direttore, è stato direttore dell'Espresso, e è un giornalista che lasciò poi quel suo gruppo nel quale aveva passato gran parte della sua vita professionale, lo lasciò in polemica proprio con l'acquisizione del gruppo stesso da parte della famiglia Agnelli, Elkan e del gruppo Gedi. E allora, prima di chiudere, una segnalazione sulle tre giornate dedicate a Raffaele Masto, al nostro Raffaele Masto e alla sua Africa, una grande festa, una mostra fotografica con gli scatti del grande reporter, la premiazione della seconda edizione del premio Raffaele Masto. Vi aspettiamo al Parco Center in via Ambrogio Binda al 30 qui a Milano per le prossime giornate, che saranno 27, 28 e 29 settembre. Ora, tutti i dettagli di queste giornate dedicate a Raffaele Masto le potete trovare sul sito di Radio Popolare. Andate sulla home radiopopolare.it, alla sezione iniziative trovate i dettagli delle tre giornate 27, 28 e 29 settembre. Con Pubblica ci risentiamo non domani ma giovedì sempre alle 11, perché domani lasciamo lo spazio della trasmissione alla diretta da Sesto San Giovanni. Riprende il tour di Radio Popolare attraverso le città della Lombardia, falla con me, e domani fa tappa a Sesto San Giovanni. Trasmetteremo da lì, dalla libreria Lumi, che si trova in piazza Montanelli 16 a Sesto San Giovanni. Venite a trovarci mentre noi trasmettiamo, potete fare abbonamenti, oltre che due chiacchiere con noi ovviamente, e sostenere la radio. Grazie in anticipo per le vostre visite, che ci auguriamo numerose. Domani mattina, gran parte appunto del palinsesto di Radio Popolare si verrà realizzato appunto dalla libreria Lumi in piazza Montanelli 16 a Sesto. Undici e 28 minuti, Radio Popolare, Pubblica chiude i battenti, ci risentiamo giovedì alle 11, la linea adesso passa a Dira Rubini per Cult. Una buona giornata a tutte e a tutti, dalle Ligure, ciao!